Buonasera a tutti, visto che spesso sono qua, tanto mi farò nominare per questo ausiliare. Poi però ci sono volentieri, perché la tradizione di venire a Faenza risale alla notte dei tempi, quando Marco praticamente era la scuola materna, mi invitava per essere predicatore catechisti. Quindi sono molto contento di trovarmi qui. Poi a Faenza c'è sempre un pubblico vario, numeroso, anche un'età media molto bassa. Questi 40 direi minuti dovrei dedicare naturalmente al tema della gioia, il catechista educatore della gioia, ma forse alla fine più alla gioia del catechista che alla gioia del catechizzato, perché credo che il motto del catechista potrebbe essere Prima Giovanni 1,4, prima lettera di Giovanni, capitolo primo, versetto 4. Giovanni in questa prima lettera ha un inizio molto solenne, dice quello che noi abbiamo veduto fin dal principio, quello che abbiamo ascoltato, quello che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, perché la vita si è fatta visibile, eccetera, eccetera, noi lo annunciamo anche a voi. Poi arriva il versetto 4, un po' inaspettato, che dice perché la nostra gioia sia piena. La nostra gioia. A quel punto noi ci aspetteremo la vostra gioia. Che cosa ci può essere di più gioioso che non ascoltare, toccare, udire il verbo della vita? Sembrerebbe già una gioia piena. Allora il ragionamento sarebbe: io ho provato la gioia di conoscere il Signore, adesso perché anche la vostra gioia sia piena, noi ve lo annunciamo. Invece Giovanni dice perché la nostra gioia sia piena, cioè mancherebbe qualcosa alla gioia se non venisse annunciato Cristo. Mancherebbe qualcosa alla gioia di chi crede. Per questo dico, fare catechismo, o meglio, essere catechista, dà gioia al catechista. So che adesso voi state pensando, ma questo è mai stato in un'ora di catechismo? Non ha visto che la maggior parte del tempo noi lo dobbiamo passare dicendo sta zitto, sta fermo, guarda che se fai così, massimo della minaccia, chiamo il parroco. Avviso a casa, tu sei sempre, ti fai sempre dannare, eccetera. Lo so anch'io che ho fatto anch'io il catechismo, poi in parrocchia cercavo di confortare spesso i catechisti offrendo il gelato, una parola di consolazione. Però pensate che questo è così che ci sfida il Vangelo. Deve essere un esercizio di gioia, perché la gioia, cominciamo a dire che cosa non è. La gioia non è semplicemente l'allegria. L'allegria certamente può esprimere la gioia. Anche il Nuovo Testamento ha due parole diverse per dire allegria e gioia. L'allegria è qualcosa di esteriore, che fa bene anche alla salute, una risata, una barzelletta, un ballo. La gioia invece è qualcosa di interiore, di profondo. La parola gioia nella lingua greca è infatti imparentata alla parola grazia, caris, cara, grazia, cioè è qualcosa che abita dentro. Quando Paolo parla della gioia, usa proprio questo termine, un dono interiore. Se dovessi proporre un paragone vegetale, un albero per esempio, direi che l'allegria sono le fronde, la gioia sono le radici. È importante avere anche allegria, ma l'allegria senza la gioia sarebbe un fuoco di paglia e lascerebbe molta amarezza. La gioia espressa nell'allegria è il massimo, ma anche quando non viene espressa nell'allegria è quella consapevolezza profonda di essere amati che resiste anche quando non c'è il fervore dell'allegria. Vi faccio un esempio estremo per spiegare questo. Una giovane che era originaria della diocesi di Forlì, che avete sentito nominare chissà quante volte, Benedetta Bianchi Porro, morta nel 1964, a 27 anni di età, nella sua situazione di malattia grave, molto grave, pienamente consapevole perché era quasi laureata in medicina, le mancava un esame, sapeva anche l'esito, arriva a parlare della gioia. Questo mi ha sempre impressionato fin da ragazzo, fin da quando ho conosciuto attraverso le lettere questa figura, perché mi sono subito chiesto, ma allora cos'è la gioia? Benedetta, che nella ultima fase della sua vita era immobile in un letto, cieca, sorda, comunicava solo attraverso la voce, e a lei la madre comunicava attraverso il palmo della mano, arriva a dettare una lettera a un giovane suo coetaneo che aveva scritto su un giornale che la vita è tremenda, che non vale la pena di essere vissuta, che non ha senso, arriva a comunicare questa espressione: nel letto, che è la mia dimora, ho trovato che Dio esiste e che è amore, pace e gioia fino alla consumazione dei secoli. Usa la parola gioia in quel contesto lì. Allora ci si può chiedere davvero se la gioia del Vangelo non ha radici così profonde che può resistere persino quando il vento tira da un'altra parte. E questa è la gioia che noi come annunciatori, come catechisti, possiamo raggiungere. E allora sì, i bambini faranno confusione, i genitori sono disinteressati, eccetera, eccetera, ma noi abbiamo qualcosa dentro, perché altrimenti se noi non siamo catechisti, ma facciamo solo i catechisti, duriamo poco, perlomeno duriamo male, perché uno può anche durare, stringi i denti, dici devo espiare i peccati, però non è proprio l'atteggiamento migliore per trasmettere la bellezza del Vangelo. Dunque la gioia non è semplicemente l'allegria. Grazie a Dio spesso si esprime anche nell'allegria, ma la gioia ha delle radici profonde, è la consapevolezza di essere nell'abbraccio di Dio. Questa è la gioia che viene dal Vangelo. Gesù in fondo nella sua predicazione non ha fatto altro che annunciare questo, che siamo nelle braccia di un padre, che siamo custoditi da lui, che la sua misericordia è più grande del nostro peccato. Questa è la gioia profonda, sapersi nelle braccia di Dio, nelle braccia di un padre. Allora, secondo punto, come catechisti e annunciatori del Vangelo, credo che possiamo contrastare, quasi direi darci la missione di contrastare quella specie di litania dei lamenti che sentiamo attorno a noi, anche nelle nostre comunità, e che tante volte rischiano di insinuarsi anche dentro di noi, perché è molto facile lamentarsi, viene anche spontaneo, un pochino fa bene anche alla salute, se uno tiene tutto dentro viene la gastrite, ma l'ossa su dei segni, un pochino va bene, però deve essere proporzionato alla lode. Io ho fatto questa verifica nel Vangelo, in quanto parla Maria, la madre di Gesù, parla in 15 versetti, non è che parli molto, Giuseppe addirittura non parla mai, il marito ideale, ma Maria, anche Maria non è che parla tanto. 15 versetti, di cui 13 nel Vangelo di Luca e due nel Vangelo di Giovanni, quindi si fa presto individuali, anche perché i 13 del Vangelo di Luca sono quasi interamente occupati dal Magnificat. l'anima mia magnifica il Signore, un canto di lode. I due del Vangelo di Giovanni sono nelle nostre case, l'unico punto in cui Maria parla. Non hanno più vino, fate quello che egli vi dirà. C'è un versetto dove Maria si lamenta, ed è nel brano di Luca 2, ritrovamento di Gesù nel Tempio. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, conosciati, ti cercavamo. C'è un lamento, chi non si sarebbe lamentato davanti a questo preadolescente che si nasconde? Ma 1 su 15. E mi sono detto tante volte, forse questa proporzione mariana è il segreto della gioia. Io devo anche notare quello che non va. Però ogni volta che noto una cosa che non va, devo notarne 14 che vanno, se voglio essere mariano. Anzi, lodare 14 volte. Chi è che lo fa? Credo Maria, basta. Perché nella nostra società, nella nostra mentalità e anche nelle nostre comunità cristiane spesso ci si rimbalzano dei lamenti. Se volete un'altra proporzione, perché nella Bibbia c'è il libro delle lamentazioni, 5 capitoli, però ci sono i 4 Vangeli, la notizia buona, la notizia gioiosa, 88 capitoli. Quindi ogni 5 lamenti 88 lodi, così uno smette di lamentarsi, dice come faccio adesso. E più seriamente, credo che sia importante contrastare il pessimismo cosmico che ci circonda, perché è vero, bisogna anche denunciare, soprattutto bisogna stare con i piedi per terra, quindi rilevare anche gli aspetti negativi. Ma il sale del cristiano, quel sale, quella luce che Gesù ci chiede di essere, consiste anche nell'andare controcorrente rispetto al lamento universale e nel notare anche ciò che è buono. A livello direi proprio catechistico, questo significa che nel momento in cui presentiamo ai bambini e ai ragazzi la dottrina cristiana, sia nei suoi aspetti di fede, sia in quelli di morale, di comportamento, in quelli spirituali, la preghiera, credo che lo facciamo tanto più efficacemente quanto più lanciamo anche delle esperienze positive. Non solo diciamo non fare questo, non fare quest'altro, ma fare questo, fare quest'altro, e c'è qualcuno che ci riesce. Io credo che, per esempio, prendere l'esperienza di qualche persona santa o amica di Dio, questi amici del Signore che, come dice Papa Francesco nella Gaudete Exsultate, sono i santi della porta accanto. Una citavo prima, Benedetta, ma ce ne sono tanti nelle nostre zone. E proporre come esempio, come testimonianza positiva, possa incarnare il messaggio della gioia. Occorre certamente dare anche le regole, però devono essere dentro una relazione. Prima il Vescovo Mario ricordava questo fatto della queste rilevazioni che si fanno sui giovani, il fatto che i giovani hanno bisogno di essere accompagnati. Mi è venuta in mente una ricerca che è stata curata, se non ricordo male, ma di questo non ho ripassato, dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, sui giovani, che più o meno arriva al 2017, e dice che c'è anche nei giovani praticanti, quella percentuale non alta, i giovani praticanti, c'è una certa allergia nei confronti delle istituzioni, ma c'è molta sensibilità nei confronti delle relazioni. E se i giovani partecipano anche a alla vita, alle attività di una istituzione è perché l'hanno percepita come possibilità di relazione. Infatti la crisi non è semplicemente la crisi di partecipazione alla vita della Chiesa, dei parrocchi, dei gruppi, è la crisi di partecipazione alla vita sociale, politica, possiamo dire in generale istituzionale, l'impegno fatto nel nome di un ideale, di una condizione profonda. Oggi è molto più facile che gli adolescenti, i giovani, entrino, se entrano, in una appartenenza strutturata attraverso la relazione. Non basta certamente più il manifesto, neanche forse un invito anonimo, bisogna che si percepisca che lì c'è una prossimità. E questo è un discorso per noi cristiani molto importante, legato alla possibilità di forare, di vincere quel muro di indifferenza che troviamo attorno a noi. Se c'è qualche cosa che può vincere l'indifferenza, è proprio l'offerta di una relazione. E questo è, direi, il terzo punto, cioè la gioia per il cristiano, oltre a non identificarsi con l'allegria, oltre ad essere in contrasto ai lamenti, è, cominciamo ad andare sul positivo, è un'offerta di relazione. Perché la gioia è relazione. Il dolore isola di suo, la gioia invece mette dei fondi. Il dolore spesso purtroppo alza dei muri nel cuore, dei muri tra le persone. La gioia invece fa scendere dei fondi. La gioia non ha una declinazione singolare, se non passando attraverso l'altro. La gioia ha come linguaggio il noi, il plurale. Nel Vangelo, nella proposta cristiana, la gioia è sempre plurale. Pensate alla gioia forse umanamente più grande, quando nasce il proprio figlio, il proprio nipotino. È un simbolo fortissimo questo di gioia. Perché? Perché subito si trasformano le relazioni. Quando nasce il primo figlio, il marito e la moglie, o l'uomo e la donna, diventano il papà e la mamma, e il loro papà e le loro mamme diventano i nonni, i loro fratelli diventano gli zii, e lui diventa il figlio. Cioè si crea una rete di relazioni, non è che nasce una cosa che viene appoggiata lì. Si approfondiscono delle relazioni. La gioia è sempre generativa. Il dolore tante volte purtroppo è demolitivo, ma la gioia è sempre generativa. Produce nuove relazioni, produce vita. Certo, nella tradizione cristiana la gioia non è a poco prezzo, è a caro prezzo. Espressione famosa che veniva applicata alla grazia da Bonhoeffer, grande teologo morto in campo di sterminio, diceva che la grazia è una grazia a caro prezzo, ma noi possiamo dire la gioia cristiana è a caro prezzo, cioè non ti viene addosso automaticamente, passa attraverso la relazione. E la relazione non è tanto facile, perché nel momento in cui io mi metto davvero in relazione, mi metto anche in discussione. Ci sono persone che non sono in grado, dicono gli psicologi, di mettersi in relazione perché proiettano sempre se stessi sugli altri. Quindi magari hanno l'amico o l'amica finché la pensa uguale, finché condivide i ritmi, finché dà ragione. Quando succede qualcosa cambiano, sono le api, no? Che girano da un fiore all'altro. Purtroppo c'è qualcuno che vive anche le relazioni affettive in questo modo, come proiezione di se stesso, l'altro fotocopia, non l'altro che mi può anche integrare. Bene, no, bene, male. la relazione autentica invece si lascia mettere in discussione, lascia spazio all'altro, e per questo è più difficile e a caro prezzo. Non tenta di duplicarsi. La gioia non è la clonazione, ma si lascia completare. E farei allora un passaggio ulteriore su questo tema della gioia come relazione. Lo prendo da San Paolo, ma poi ricorro anche ad altri allievi. San Paolo, nel capitolo 12 della lettera ai Romani, dove parla anche della gioia, dice che il compito dei cristiani è gareggiare nello stimarsi a vicenda. Interessante, perché i cristiani nei primi secoli si erano preclusi di gareggiare, cioè non partecipavano alle gare nei circhi, nelle arene, anche perché spesso si concludevano con un bagno di sangue, quindi erano veramente immorali, si mirava all'annientamento dell'altro concorrente. Però San Paolo dice: facciamo un'eccezione, una gara sì, una solo è ammessa, gareggiate nello stimarvi a vicenda. In quel contesto, se guardate il capitolo 12, parla della gioia, quasi a dire che una grande gioia è la stima vicendevole. Cioè, la gioia qui non è semplicemente il contrario della tristezza, è il contrario dell'invidia. L'invidia è gareggiare nel criticarsi a vicenda, gareggiare nello spararsi addosso a vicenda. Può succedere che a volte per invidia si inventino anche delle calunnie per tenere basso l'altro, e poi queste calunnie girano e poi diventano una verità. Può succedere persino nelle comunità cristiane, in altre diocesi, in un altro paese, può succedere. Bene, San Paolo dice: questa è proprio la vera tristezza, perché la gioia consiste nello stimarsi a vicenda, perché ha detto Dante Alighieri. Perché Dante, nella Divina Commedia, ha questa trovata geniale, ma per me l'apice è nei canti 11 e 12 del Paradiso, dove presenta San Francesco e San Domenico, che erano, diciamo, nel 1300, erano vissuti nel secolo che si era appena chiuso, nel 1200, erano i due grandi santi del 1200, i due fondatori degli ordini religiosi mendicanti, che stavano riattivando nella Chiesa la predicazione. La predicazione si era molto spenta nella seconda parte del Medioevo, del 11 secolo, e gli ordini mendicanti invece la riattivano. I frati girano, i domenicani, i francescani, a predicare nelle piazze, nelle chiese. Quindi due grandi santi, e naturalmente Dante giustamente viene in mostra nel Paradiso. Però loro erano santi, i loro seguaci un po' meno, all'epoca sempre, non oggi, un po' meno, nel senso che in parte contendevano tra di loro, erano un po' invidiosi, domenicani, dei francescani, viceversa, a volte andavano nelle stesse città a predicare e si spintonavano. E poi c'era anche nella letteratura delle due tradizioni una certa concorrenza nel dire: il più grande San Francesco, no, il più grande San Domenico. E Dante li sistema tutti, perché li presenta, potremmo dire, con par condicio. Nel canto 11 presenta Francesco e nel 12 presenta Domenico. Chi poteva presentare San Francesco e chi San Domenico? Loro non si presentano da soli, sono troppo umili. Chi è che poteva presentare San Francesco? Sicuramente San Bonaventura, che era stato uno dei successori come ministro generale dell'ordine, uno dei più grandi teologi del 200. Chi è che poteva presentare San Domenico? sicuramente San Tommaso Domenicano, più grande teologo del 200, e invece Dante ha questa trovata bellissima, che il Domenicano presenta San Francesco, il Francescano presenta San Domenico, canta le lodi dell'altra tradizione. Questo è un pugno nei denti incredibile, è come dire, il paradiso è proprio questo, un anticipo del paradiso c'è ogni volta che tu stimi l'altro, che tu canti quello che ha l'altro e magari tu non hai. Siamo tutti un po' in purgatorio, no? Non so chi arriva a questo paradiso, ma sembrerebbe dirci questo il nostro padre Dante, illustrando semplicemente quello che dice San Paolo: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Vedete che la gioia allora consiste nel noi, perché se la facessimo consistere nell'io, dovremmo sempre misurare quello che io ho e l'altro non ha, e quindi sarei sempre in un podio, cercando magari di abbassare un po' l'altro. Se invece ragiono in noi, e questo noi si chiama Chiesa, allora che bello, questa persona ha dei doni che io non ho, insieme facciamo Chiesa. Quando Paolo fa l'esempio del corpo, delle varie membra, dice proprio questo: non ti preoccupare se sei piede o se sei occhio o se sei orecchio o se sei naso, tu hai il tuo compito, insieme siamo corpo. E quindi da qui, da questi grandi testi, si capisce cosa significa che la gioia è relazione, la gioia parla al plurale, parla al noi. Infine, dico infine così la vostra gioia comincia a rimanere. Infine c'è un aspetto che credo possa avere anche un'importanza a livello di metodo di catechesi. Non dico cose strabilianti, dico cose molto semplici. Ed è, noi lo chiamiamo un servizio, la diaconia. È un ingrediente fondamentale dell'esperienza cristiana ed è anche una arma formidabile di catechesi, arma in senso buono. Ve lo dico con un ricordo. Quando ero ragazzo, quando ero nel gruppo parrocchiale di una piccola parrocchia, migliaia di abitanti in campagna fuori, noi la domenica pomeriggio spesso ci trovavamo in parrocchia, perché poi era un po' quasi l'unico luogo dove c'era il ping pong, il calcio da villa, questo bel campetto, e poi c'era anche il rosario, ma insomma prendevamo su tutto, no? Quello che c'era. Parlo naturalmente degli anni, inizio anni 70, così come un po' di tempo fa. Però queste cose qui non sono facilmente riproducibili adesso, le alternative ce ne sono 10.000. Ma che cos'è che si potrebbe, si può, sicuramente lo fate già, proporre? Il nostro parroco, che era un uomo piuttosto austero, anche abbastanza diretto, poi gli ultimi anni della sua vita è venuto con me in parrocchio, ha fatto un servizio enorme, anche affettivamente gli ero molto legato, adesso è morto da 4 anni. Una volta al mese più o meno ci portava, trovavamo le 2 del pomeriggio della domenica, ci portava in auto o in bambino, a seconda del numero, a Ravenna, a Santa Teresa. E noi cosa facevamo? A volte pulivamo i corridoi, a volte facevamo un po' di incontri con i volontari o le suore. A volte andavamo, anzi quasi sempre andavamo anche nei reparti, naturalmente guidati, a trovare gli ammalati, ammalati anche gravi. Questo che inizialmente vivevamo un po' mica tanto bene, certo l'alternativa di stare a casa a fare i compiti era peggio, però l'alternativa di giocare di poker a calcino era meglio. Ma comunque andavamo, anche perché alla fine ci pagava il gelato, eccetera. Però mi sono accorto col tempo che questo ha inciso molto, perché senza dire tante parole, con questo metodo lui ci diceva: cari ragazzi, la vita non è fatta solo di calcio, badile, di ping pong, neanche solo di scuola, ma è fatta anche di servizio, è fatta anche di persone che stanno male, di persone che danno la vita per gli altri. Ma non è che ce lo dicesse così, ce lo, diciamo, portava davanti agli occhi. E ho sempre pensato che una esperienza di servizio rapportata naturalmente all'età dei ragazzi, quindi proporzionata alle loro capacità, possa essere un ingrediente importante nella catechesi, perché ti fa capire che la gioia non la puoi vivere solo tu, ma che sei chiamato a compensare anche la gioia che manca negli altri o le minori possibilità che hanno avuto gli altri. Questo è profondamente educativo, a volte può avvenire direttamente, come nell'esempio che vi ho fatto, altre volte può avvenire facendo conoscere delle persone o portandole in carne e ossa, pure attraverso delle proiezioni, che hanno trovato la gioia nel servire. Io credo che quando uno trova la gioia nel servire è abbastanza avanti nella gioia, perché in genere si pensa che la gioia sia nell'essere serviti, ma il Vangelo ci dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Meglio Gesù lo dice in una frase riportata negli Atti degli Apostoli, che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E io direi che, e chiudo davvero, tutto questo si può riassumere con un piccolo slogan: la gioia non è solo nella meta, ma anche nel cammino. Certo, la gioia è nella meta, però dipende anche come è fatto il cammino, perché se noi che siamo tutti occidentali, un po' attivisti, un po' efficientisti, se noi ponessimo la gioia solo nella meta, saremmo molto affannati, molto ansiosi, tutto e subito, che è la mentalità attuale. Se noi impariamo ad assaporare anche il cammino, allora ci sono poche cose che insidiano la gioia. Quando andavo in montagna con i ragazzi, come si fa nel parrocchio, con gli scout, spesso con gli educatori o con i capi, alla mattina partendo dovevamo motivare perché bisognava arrivare in quella cima là, magari ci si poteva arrivare anche in auto, visto il giovino, alcuni via, ma noi ci dovevamo arrivare a piedi. Allora, io in questo ero bravo a inventarmi le cose, c'è un rifugio appunto d'arrivo in cui ci sarà la coca, ci sarà la cioccolata, e però dicevo sì, ma anche se andiamo in seggiovia, sì, però camminando, sudando, si guadagna la cima. La cima è la stessa, ma tu in un caso te la guadagni e nell'altro no, non le ho mai convinti. Però credo che sia proprio così. Cioè, occorre che noi amiamo anche il cammino, non solo la meta. E se noi amiamo il cammino, noi vogliamo che i ragazzi facciamo percepire a loro l'importanza anche del fare fatica. Se noi amiamo solo la meta, diciamo quanti incontri mancano ancora la cresima di questi ragazzi? La fanno tra 4 anni, allora mi sparo. Se invece amiamo anche il cammino, volta per volta, assaporando anche le fatiche, però la meta è molto più bella e gioiosa.